Seconda ora di Mille Voci, lo studio si è animato, Sergio Savoia ben arrivato.
Buongiorno.
Paolo Riva, eri già qua, non ti saluto più.
Hola.
E Alessandro Bertoglio, buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Allora, studio animato perché abbiamo deciso di dedicare i prossimi minuti, tanti, alla pubblicazione 50 anni fa, oggi, di un disco che voi esperti ci direte essere fondamentale, Born to Run di Bruce Springsteen. Confermate.
E spiegheremo anche perché riteniamo, mica solo io e Alessandro Bertoglio che
siamo, contiamo, il gota degli...
Sì, perché con tutto il rispetto contiamo più o meno come il due di picche, come si dice, ma c'è gente che non ci si ricorda di questo fatto, ma Springsteen fece la copertina contemporaneamente di Newsweek e Time. Nella stessa settimana, non si erano messi d'accordo, credo, anzi si saranno anche un po', sì, un po'
piccati
gli uni con gli altri, ma credo che sia stato l'unico caso in cui l'uscita di un disco provocò questa reazione da parte della quella che all'epoca era la grande stampa, quando c'era ancora la stampa, non so se vi ricordate che a un certo punto c'era la stampa.
La stampa bellezza.
In questo caso Newsweek e Time Magazine, entrambi uscirono con il buon Bruce Springsteen sulla copertina.
E lui non se l'è mai tirata, perché per un po' di anni in concerto, ogni volta che cantava Rosalita alla fine del concerto, cambiava una frase e diceva: "Di a tua mamma che non sono uno qualsiasi, perché io ho avuto la copertina di Time e Newsweek."
Esatto. Allora, visto che parliamo di un disco che ha questo nome, io partirei ascoltando il brano che porta il nome.
Sei mesi di lavoro.
Dopo spieghiamo il muro degli suoni, cosa ha fatto prima, perché non stava andando benissimo, cosa rischiava con questo disco. Però partiamo dall'ascolto della canzone che dà il titolo all'album.
Beyond the palace, semi-barred drones scream down the board.
Nati per scappare. Come si inserisce, lo chiediamo Alessandro Bertoglio, Sergio Savoia, questo disco nel periodo 1975, oggi esce, però entra in un mondo particolare.
Sì, adesso dal punto di vista musicologico lascerei piuttosto ad Alessandro, certo, l'onore e l'onere di occuparsi del disco dal punto di vista musicale, ma il disco ha avuto un grande successo per le sue qualità intrinseche, è un bellissimo lavoro che ha richiesto un anno e mezzo, credo, di lavoro a tutto il team, molto ben prodotto, ma ha successo perché parla di cose di cui fino a quel momento lì il rock non si occupava. Il rock era il progressive, c'erano molti lavori, il rock era interessato alla sperimentazione, si arrivava dagli anni 60 dove i bianchi, diciamo progressisti, ascoltavano musica che noi chiameremo musica da cantautori. Il rock non era
Bob Dylan,
esatto, poi era il post Woodstock, quindi il rock delle droghe, di questo tipo di cose. Che cosa fa il buon Springsteen? Parla della realtà di tutti i giorni di quelli che ascoltavano la musica e soprattutto della cosiddetta working class, cioè degli operai, dei lavoratori bianchi, poveri, senza prospettive. Siamo, come hai detto tu, nel 1975, la classe operaia bianca è fatta di questi ex operai, spesso ex perché avevano perso posto di lavoro, delle fabbriche del Midwest e del New Jersey.
È appena finita la guerra del Vietnam, quindi il paese è sconquassato. Esatto.
Sono di solito figli di immigrati europei, relativamente recenti o di seconda generazione o terza generazione, cattolici, protestanti, bianchi, vivevano di lavoro stabile, sindacati, una classe operaia non dissimile da quella europea sostanzialmente, che pian piano, è la classica suburbia, no? Le piccole casette dignitose, senza grandi problemi e con delle prospettive. Nella canzone The River, che è un altro disco naturalmente molto bella, anche lì una storia di perdenti, si dice: ho ricevuto la tessera del sindacato e mi aspettavo di far, vieni tirato su per fare quello che ha fatto tuo padre, ma questa generazione non farà quello che hanno fatto i padri. E quello che gli rimane è questa fuga, no? In questa canzone che abbiamo appena sentito, lui si rivolge alla sua ragazza, alla sua amica, e dice: magari poi le cose andranno meglio, ma adesso io e te, noi siamo nati per scappare, nati per andarcene sostanzialmente. La cosa interessante è che questa poi, ma ne parleremo ancora, è la classe operaia che siamo appena venuti fuori dal Watergate, dallo scandalo che poi costa la presidenza Nixon.
Poi graziato dal nuovo presidente.
Poi arriva naturalmente la presidenza, quel breve diciamo intermezzo di presidenza Carter, e poi inizia l'era di Reagan, che di nuovo si rivolge a quella classe operaia bianca lì, non soltanto, e che quando si fa rieleggere dice it's morning again in America, no? Da lì in avanti, per una parte importante della classe operaia bianca degli Stati Uniti, si vive nel mito di quando gli Stati Uniti erano grandi. Non per niente lo slogan del presidente Trump è Make America Great Again, MAGA, rendiamo di nuovo grande l'America. Da quel momento lì, le stesse persone a cui si rivolgeva Springsteen con questa opera sono la base, diciamo una delle basi, non è l'unica naturalmente, ma sono la base sociologica che sta alla base del successo di Trump adesso. Quindi 50 anni dopo, questo è il percorso. Ma Springsteen lo aveva capito che lì c'era un problema, naturalmente lo aveva capito come artista.
E anche rischiato molto, Alessandro, perché lui aveva già pubblicato due album che non erano andati benissimo, e con questo diventa grande, entra nel mondo dei grandi, perché alla fine hanno creduto comunque a lui. Lui rischiava di essere la grande promessa mancata, però ha avuto la fortuna anche di avere una critica, uno in particolare, John Landau
sì,
che poi ha iniziato a lavorare con lui, che disse...
Diciamo che sì, questa notte ho visto Il futuro del rock and roll, sì. Suo nome è Bruce Springsteen, vabbè, è una delle frasi famose, uno dei concerti che lui ha fatto per raccogliere i soldi per continuare la produzione di The River, perché la casa discografica non gliene dava di più. Lui aveva firmato un contratto nel 72 perché doveva essere il nuovo Dylan. Infatti il primo disco, Greetings from Ashbury Park, è un disco molto dylaniano, se vogliamo, e ne aveva fatto un secondo completamente diverso, dove c'erano queste lunghissime suite con musica completamente diversa, non era più folk, era un ibrido che a lui piaceva, perché lui è un musicista da concerto e era circondato di questi personaggi che proprio con il lavoro su Born to Run cominciano un po' a distaccarsi, perché lui vuole, come Dylan ha fatto la svolta elettrica, lui ha fatto la svolta rock, e ad esempio David Sanchez, che era il tastierista ma era uno dei creatori del suono di Bruce Springsteen, soprattutto nel secondo anno album, ha cominciato a distaccarsi, per cui lui si è trovato in una situazione in cui se non avesse fatto un successo commerciale importante, la Columbia avrebbe stracciato il contratto, perché ai tempi ti davano la possibilità di giocartela su tre. Se entro il terzo non fai successo, arrivederci, grazie, è stato bello. E quindi lui sapeva di giocarsi tutto. Infatti ha cominciato a lavorare su Born to Run all'inizio del 74, fra un concerto e l'altro, l'ha provata tante volte in concerto. Quando la canzone è stata registrata in maniera più o meno definitiva, il suo produttore di allora, Mike Appel, l'ha mandata di nascosto ad alcune radio private perché cominciassero a creare quello che si chiama l'hype, l'interesse, l'attesa per questo disco, e nel frattempo lui continuava a lavorarlo e ci ha lavorato per un anno e mezzo.
Sì, infatti.
Paolo Riva. Ti piace Springsteen?
Abbastanza, però non a livello così approfondito, soprattutto le cose che piacciono a tutti. Non sono in generale.
Non sei un feticista di Bruce Springsteen.
No, però apprezzo.
Era per giustificare.
Giusto.
Il gettone di presenza. C'è una cosa che naturalmente è una banalità, ma è una musica in cui la parte musicale è molto importante, i testi sono molto molto importanti, quindi è chiaro che se si ascoltano alcuni anche Born to Run, che abbiamo appena finito di sentire, e si prescinde dal testo, oggi per fortuna è facile sapere di che cosa parla una canzone, basta mettere, cercate testo, traduzione online, una volta era più difficile. Sono canzoni molto dense, con tantissima, è per quello che si parlava del nuovo Bob Dylan, perché era una scrittura che ci assomigliava, i dischi precedenti, specialmente Greetings from Asbury Park, sono così, sono molto densi di scrittura. Qui quello che succede è che noi sentiamo istintivamente, per chi non parla inglese, la musica, quindi questo aspetto molto rock, spesso equivocando, no? Quando si parla Born in the USA tutti pensano che sia una specie di inno nazionalistico ed è invece la celebrazione degli sconfitti, dei losers, dei tramps, come li chiama,
dei reduci.
I reduci, cioè the first kick I got was when I hit the ground, praticamente sono nato negli Stati Uniti e ho preso il primo calcio quando sono caduto per terra. La scena è molto iconica, cioè come se fosse caduto per terra dall'utero della madre, pam, quella è stata la prima botta che ho preso. Non è per niente celebrativo, bisogna saperlo però, perché se si ascolta la musica così, quello che arriva è rock, no? Che dà un messaggio un po' strano, e la combinazione dà una narrazione dei loser dell'America di quei tempi là, e questa musica molto potente, molto forte, che lui riesce a fare.
E come hai detto tu, non se la passava molto bene fra il post-Vietnam, il Watergate e tutto il resto. Era un periodo un po' di ricostruzione in generale, proprio di quella frase che ti riempie la bocca, no? Il sogno americano. Ecco, lì il sogno americano non c'è, non si dormiva più, era proprio finito.
Sì, c'è stata, calcolate, una deindustrializzazione che era già iniziata, che abbiamo conosciuto anche noi qui da noi, un po' dopo naturalmente, ma che è stata selvaggia, nel senso che città che sono diventate città fantasma, o pezzi di città che sono diventate città fantasma.
Sì, si ricorda spesso il cambio di presidenza, la fine della guerra, poi per queste classi operaie, come dice Sergio adesso, la deindustrializzazione, c'è stato un fenomeno che ci ricordiamo bene anche noi nella Svizzera italiana, che fu la crisi petrolifera, sì, di cui si parla abbastanza poco perché si pensa che le altre due siano più importanti, e magari lo sono anche, ma quell'aspetto lì naturalmente ha avuto delle ripercussioni grosse sulle classi operaie.
Certo, anche perché appunto è una civiltà dell'automobile, quindi queste canzoni sono piene di auto che sono spesso definite in maniera molto precisa, il modello, che tipo di auto, l'anno, è una cosa molto tipica della musica americana. E questo
però se tu fai quel lavoro e qualcuno cita la macchina su cui tu hai lavorato tutta la vita,
immaginatevi voi, andate tutti i giorni a lavorare da, che ne so, a Cadenazzo, e il rocker di turno vi parla della vostra realtà, della tirata, di voi che state in coda, non trovate lavoro. Adesso sto banalizzando, ma
il locale che diventa globale,
ci si trova, le città di cui parla Bruce Springsteen nelle sue canzoni sono queste qui, non è Los Angeles, Las Vegas, sono le città del New Jersey.
Non è un caso che il film che uscirà a breve su Bruce Springsteen, che sta registrando Nebraska, quindi siamo qualche anno dopo, il trailer che è stato pubblicato comincia con lui da un rivenditore di auto, perché la macchina è sempre stata un po' l'icona insieme a tutto quello che Springsteen racconta della fuga, dell'andarsene, del cambiare vita.
Cosa ci ascoltiamo adesso?
Beh, adesso ci ascoltiamo la canzone che apre il disco,
Thunder Road.
Across the porch as the radio plays, Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young.
Adesso continuo, Alessandro Bertoni.
Posso dire una cosa? Questo sassofono qua che si sente è una cosa fondamentale per Born to Run. Lui ha scelto di fare la copertina insieme a Clarence Clemons e nel disco c'è una canzone che poi ascolteremo, perché ho visto che è in scaletta, che è dedicata a lui, al giorno in cui si sono incontrati. Lui e Little Steven sono usciti da un concerto alle 3 di mattina e a un certo punto, in un vicolo scuro, hanno visto un monumento che arrivava verso di loro e gli hanno dato il portafoglio, hanno
tirato convinti fosse
convinti che li stesse per aggredire, e invece questo gli dice: no, io vi ho sentito suonare e voglio assolutamente suonare con voi. Da lì praticamente nasce una fratellanza, non un'amicizia, che è stata fondamentale. Springsteen
è una band storica, fissa, praticamente, certo, suona sempre con gli stessi.
Certo, ma l'importanza di questo rapporto, quando è venuto a mancare Clarence Clemons, lui ha scelto come sassofonista suo nipote, perché era grosso come lui, suonava, beh, non come lui, però
la famiglia,
con la pratica.
La famiglia è importante, le origini anche napoletane di Springsteen, magari.
Quando ha dovuto fare un tour con la E Street Band, ma il suo batterista Max Weinberg era impegnato perché aveva un contratto con la televisione, perché lui era uno dei musicisti che suonavano in questi show del sabato sera, ha chiamato il figlio di Max Weinberg. Per cui, cioè, proprio è un legame consolidato che non dipende soltanto dal fatto che sono tutti cresciuti in quella zona lì del New Jersey. Sono diventati proprio fratelli di sangue, Blood Brothers.
Tornando invece sulla canzone che abbiamo appena sentito, sì, quando dicevo che i testi sono molto importanti, che cosa succede in quella canzone lì? In quella canzone lì succede che Bruce Springsteen si presenta da Mary, il cui vestito oscilla sul portico della casa, sulla veranda classica, e le dice sostanzialmente, naturalmente lo dice con la poesia, io sto facendo un riassuntino un po' così, un tanto al chilo, però giusto per capirsi, le dice: guarda Mary, è il momento di andarsene, vieni giù, salta in auto, la porta è aperta ma il viaggio non è gratis, salta in auto e vieni con me, e le spiega, no, questa vita che non va da nessuna parte. Le dice anche forse: maybe you're scared because we ain't that young anymore, ma forse hai paura perché senti che forse non siamo così giovani. Ma lui è una canzone ottimista, è una delle canzoni ottimiste dell'album.
Avesse fatta pessimista,
c'era 26
Mary,
anni,
Mary quindi, restava lì, avevano 26 anni, sì, quindi, però è quell'età in cui cominci a sentirti vecchio, e alla mia età sai che neanche a 50
no,
sei
vecchi.
Beh, io sono il più vecchio qui dentro, sì. Okay, purtroppo vogliamo osservare.
Non è vero.
Paolo Riva è il più vecchio in questo studio, signore e signori, ma di poco, però devo dire. La cosa interessante è che lui alla fine dice: so Mary, climb in, it's a town full of losers and I'm pulling out of here to win. Significa: allora Mary, ti ho convinto, salta in macchina, è una città piena di perdenti e io sto andando via, I'm pulling out, che vuol dire proprio sto uscendo dal parcheggio per andarmene perché voglio vincere. Questa è l'epica, diciamo, di tutto il disco, cioè la fuga come ultimo
come
ultima risorsa della di quella generazione lì, che non è di per sé molto rappresentativo, però è un tema americano: me ne vado, c'è una nuova frontiera, la raggiungo, eccetera eccetera. Come dicevamo prima, questa generazione quella nuova frontiera lì non l'ha trovata, in realtà
non tanto,
no, ed è una generazione che è stata sostanzialmente un po' abbandonata a se stessa, ed è la generazione a cui hanno parlato molti politici, ma che molti altri politici si sono dimenticati. Quando ti dimentichi di una intera generazione, anche lì c'è un prezzo da pagare.
Il suono. Parla di questo muro del suono.
Sì, che è una cosa
inventata negli anni 60
da Phil Spector, che lui usava praticamente tutta una serie di strumenti che replicavano loro stessi per creare proprio veramente una vastità di suono all'interno.
Cioè, in sala di registrazione c'erano più pianoforti che suonavano la stessa cosa, le chitarre suonavano la stessa cosa, la batteria suonava la stessa cosa, e poi li montava perfettamente.
L'idea di Springsteen era di fare un disco dove la musica si sarebbe ispirata a questo muro del suono e lui cantasse come cantava Roy Orbison, che infatti è citato anche in una canzone.
In questa canzone qua, Thunder Road.
E praticamente non riuscivano a trovare la dimensione giusta, finché un amico di una vita, che ogni tanto non aveva niente da fare, passava a trovarli in studio, tale piccolo Stefano, Little Steven Van Zandt, un giorno gli dice: scusate, però secondo me se fate così, 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 magari funziona meglio. Ci hanno provato e in effetti è stato aggiunto come produttore di un paio di canzoni, tra cui Born to Run, e è diventato poi il chitarrista ufficiale del gruppo, perché è cresciuto insieme a Springsteen, ma lui ha sempre avuto questa attitudine di riuscire ad arrangiare i brani e le partiture musicali meglio di altri.
Poi usciva meglio negli altoparlanti, che erano poca cosa negli anni 60, quindi avevi una resa tangibile.
Assolutamente sì, il troppo stroppia si dice, no? E insomma Phil Spector non faceva rock, e quindi dovevano trovare anche la dimensione per queste cose. E l'arrivo di Little Steven ha fatto infuriare parecchio il produttore di allora, Mike Apple, e ha fatto iniziare quella che poi sarebbe diventata una crisi gigantesca fra lui e il suo assistito. È stato fondamentale Mike Apple per il successo di Bruce Springsteen, però a un certo punto le cose non sono andate come sarebbero dovute essere, perché Springsteen si è accorto che quello che aveva firmato era un contratto capestro, non aveva più la proprietà delle sue canzoni e soprattutto lui aveva il diritto di ultima parola su tutto, quindi per un anno e mezzo non ha più fatto niente, non ha più potuto suonare subito dopo Born to Run, quindi all'apice del suo grande successo, e ha cominciato, anzi ha continuato, perché aveva già cominciato ai tempi della stesura delle canzoni di Born to Run, a diventare bulimico. Lui scriveva 6 canzoni al giorno, le portava a suonare e i suoi musicisti non riuscivano a capire che cosa volesse fare.
E alla fine, quando ha venduto il catalogo per 500 milioni, ha detto beh grazie.
Sì, no, ma cioè, 2 mesi fa è uscito un cofanetto di 7 album e soltanto limitati dagli anni 80 a oggi, ma
di inediti.
Ma ce ne sono talmente tanti, oddio, non di qualità,
però... un po' quella mentalità, tienilo lì, può servire. Cosa ascoltiamo?
Ma visto che siamo entrati su questo tema, potremmo avanzare Lonely Night in the Park, che è la canzone che non è mai stata pubblicata. No, è già partita quell'altra.
No, torniamo,
quell'altra che era partita era, ne parliamo almeno, se no la facciamo sentire.
No, dopo la facciamo sentire.
10th Avenue Freeze Out, che sarebbe il blocco sulla decima strada, il momento in cui appunto tutto è congelato, sembra che non succeda niente, poi c'è l'incontro con quello che nella canzone stessa viene chiamato The Big Man, quindi l'omone, il grand'uomo, che è appunto quello che, di cui abbiamo parlato poco fa, che è anche sulla copertina del disco. Tra l'altro la copertina del disco è Bruce Springsteen che si appoggia sulla schiena di quest'uomo che non si vede, e lui stesso viene chiamato Bad Scooter, si chiama se stesso
BS
BS è anche l'abbreviazione di bullshit, non sto lì a spiegarvi che cosa vuol dire, eccetera eccetera. Quindi
ascoltiamolo
un po', non è la canzone più bella del disco secondo me, ma questi sono gusti.
Ci sono forti rallentamenti sulla 2 tra Amsteg e Wassen in direzione del Ticino a causa di lavori di costruzione. Riprendiamo la nostra chiacchierata.
Lavori di costruzione mi piace tantissimo.
Lavori di costruzione è bello.
Cantieri sarebbe in italiano, ma fa niente.
Non è che non l'ho detto, ma io dico dei bollettini.
Non è colpa.
Sei tu il capo.
Non è colpa tua.
Fanno tradurre letteralmente Baustelle.
Cantieri si chiama.
Posto di costruzione.
Abbiamo creato l'ambiente giusto per salutare un uomo il cui sogno è quello di portare Bruce Springsteen al tourbillon. Marco De Gennaro, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a tutti voi.
Marco De Gennaro, direttore generale del Sion, grandissimo, mi dicono, appassionato di
Springsteen. Narra la leggenda che Marco De Gennaro sia praticamente non si sia perso un concerto di Springsteen da quando ha l'età per andare ai concerti.
Il secondo appassionato di Springsteen, perché sennò Bertoglio mi fa l'offeso.
No. Se l'alternativa è Marco De Gennaro...
Allora, vediamo di capire, entrare nella psicologia di Marco De Gennaro da questo punto di vista. Non parleremo di sport, neanche una domanda sul calcio stamattina. Beh. Marco. Neanche. Scusate, eravamo d'accordo?
No.
Vabbè, dai, andiamo. Allora, Marco De Gennaro, facciamo finta che cominciamo adesso. Come mai questa passione sfrenata? Ci diamo del tu, va bene?
Certamente.
Allora, cosa ti spinge quando non sei impegnato a, non so, fustigare i giocatori a farti tutti questi concerti in giro per il mondo?
Guarda, penso sia a questo punto l'emozione. Non c'è nulla che mi emoziona di più di un concerto di Springsteen, e quindi ci vado anche da solo senza nessun problema. Ne ho visti tanti, ne ho visti troppi, non dico quanti altrimenti mi mandate un medico.
No, ma diciamolo, però diciamolo.
Più di 50.
Mamma mia.
Un po' ovunque perché un tempo erano uno diverso dall'altro, adesso sono vista l'età anche un po' più uguali, con una scaletta che si ripete, però è una questione proprio di emozione. Quando l'ho conosciuto era nei tempi di Born in USA, e quindi era più, ecco, liceale, che sentiva la musica e non capiva neanche esattamente cosa dicesse e cosa volesse dire la canzone. Ma adesso è Born in USA, andiamo, facciamo casino, un bel rock, poi senza conoscere il significato che forse la canzone vuole esprimere, come anche Born to Run, no? Dove tutti Born to Run, andiamo a corna, ti percorre il successo, la vita. Invece poi è più una fuga che una corsa.
Assolutamente una fuga.
Assolutamente una fuga. E quindi adesso con una concezione magari un po' diversa, cercando di capire anche un po' di più quello che c'è dietro le canzoni. Però fondamentalmente l'emozione.
Ecco, ma... Allora, adesso diamo dei numeri. Allora, qui parliamo più di 50 De Gennaro, ma comunque i suoi 33 anche Bertoglio, ridendo e scherzando.
Tra cui tutti quelli di San Siro. Tutti quelli a San Siro, casa sua, tutti e 9, a cominciare da quel primo nel 1985, che è stato un po' per anche molti ticinesi che erano scesi a Milano uno dei concerti più importanti. Lui aveva suonato un paio d'anni prima a Zurigo, in una serata
C'era De Gennaro,
c'era sempre.
Non so se nell'80 Marco c'eri già.
Non potevo, adesso dai, a 10 anni non potevo partire per stare a Zurigo.
Però insomma è un processo di sedimentazione. Tu vai a vedere un concerto di Springsteen e ti rendi conto di quest'uomo che suona per il suo pubblico dalle 3 alle 4 ore, anche a 75 anni lo fa. Una volta chiacchierava molto di più con il pubblico, adesso deve tenere il fiato per cantare perché fa fatica. E io ultimamente ho rallentato molto la mia partecipazione perché soffro per lui. Le canzoni sono più lente in concerto, fa più fatica a fare tutto, e a me dispiace per lui, perché se lui potesse...
Capito, però ha 5 anni meno di mia mamma.
Sì, ho capito. Cioè, ho capito.
Ed è il 49.
Non fa più concerti da tempo.
Mia mamma i concerti ha smesso da un po'. Continua a cucinare molto bene, ma i concerti non li fa più. E lui è del 49. E se tu pensi a questa... Cioè, io sono un ragazzo del 64... È la generazione dei miei genitori.
Sì, ma infatti io ho conosciuto Springsteen grazie a mio papà dilaniano, e il mio primo approccio con Springsteen è stato Nebraska. Mm-hmm. Quindi
che brano, che mi disco, bisogna fare una giornata.
Io sento in sottofondo De Gennaro che quando
mugola.
Sì, quello, meraviglia.
Sta mugolando.
Allora, per chi ha visto tutto questo Springsteen dal vivo, quelle poche tre cose che ho sentito dire, mai visto dal vivo.
Mm-hmm, male.
Vabbè,
cercherò. No, non lo so. Però.
Vediamo, perché nel senso fa un po' fatica, mi dicono.
No, ma anche lui fa un po', anche Riva fa un po', anch'io faccio.
Allora, generoso da sempre, però, perché sì, si diceva il primo che faceva i concerti così lunghi.
Sì, sì.
Io ricordo i tempi del ginnasio, liceo, a Quattarurla suonate, sì. Ed era l'unico praticamente.
Questo tra l'altro nel dialetto del New Jersey.
Sì, sì. Esatto. Non l'hanno capito tutti, ma è l'altra cosa che però vedo adesso, perché ci sono le clip, le cose, non so se è da sempre, ma ve lo dite voi che lo seguite da sempre, adesso ogni tanto qualche cover la sbatte dentro.
No, quello l'ha sempre fatto, quello l'ha sempre fatto, Twist and Shout, tantissime canzoni, perché lui ama proprio la cultura americana e non sono tutte canzoni rock, lui spesso e volentieri le trasforma in canzoni rock. C'è stato un periodo in cui lui faceva il jukebox umano, per cui la gente si presentava ai concerti con il cartello e lui andava a cercare il cartello con la canzone che gli interessava fare, e la E Street Band doveva essere pronta a fare quella canzone lì, e quando per caso prendeva una canzone che non era prevista, lui dettava gli accordi ai suoi musicisti e cominciavano a suonarla.
Se non vogliamo prolungare troppo la pausa dei giocatori del CEO, visto che è con noi al telefono, Marco, c'è una canzone che quando la senti Cascasse il mondo devi ascoltarla fino alla fine, che ti fa venire la pelle di gallina, quelle canzoni che per pancia è tua e solo tua, anche se è di tutti?
Guarda, visto che stiamo celebrando Born to Run, io penso che Thunder Road sia un pezzo che nel momento in cui parte si ferma tutto.
Sì.
E avete detto bene, quando vai a vedere un concerto di Springsteen hai l'idea che Springsteen stia cantando per te e stia cantando con i suoi amici, stia suonando con i suoi amici per te o per tutti quelli che sono venuti al concerto, chiaramente. E questo per me è un messaggio molto bello, molto forte, ma è questa la sua... La sua idea, le sue origini, il nome della band, no? E Street Band, la E Street era il nome della strada di Belmar nel New Jersey, dove viveva la madre di Sanchez, quindi è qualcosa di veramente che arriva dalle origini, sono portati dietro e in Born to Run lui fa suonare un sacco di persone, tutte quelle persone che lo avevano accompagnato fino lì. È un concetto di amicizia, di legame, il nipote di Clarence Clemens che dopo che è mancato lo sostituisce sul palco. Sono così ideali belli, forti che lui riesce ad esprimere.
Sì, che esprime una grande integrità. Questa è un po' l'idea che ci si fa, anche senza necessariamente essere andati ai concerti. Io come Paolo non ho visto nemmeno uno. Allora, ultima domanda, poi ascoltiamo un po' di musica. Qual è l'ultimo concerto che hai visto e qual è il prossimo?
Guarda, l'ultimo è San Siro, ahimè non il secondo, solo il primo. Perché se facevo saltare le vacanze alla famiglia succedeva un disastro, quindi ho dovuto salvare la pelle. E quindi l'ultimo è il primo di San Siro, e il prossimo è il prossimo che Springsteen spero faccia.
Marco De Gennaro, visto che ti congediamo, però una domandina quasi sportiva te la voglio fare: se il presidente Constantin fosse un brano di Springsteen, quale sarebbe?
La miseria, che domando. Diamogli un po' di tempo per riflettere. Tic tac, tic tac.
Ne va del tuo posto di lavoro.
I'm a rocker.
No, ma forse non proprio per il concetto che esprime la canzone, ma per quello che tutti conoscono, Born to Run, se le intendiamo per nati per correre, quindi per andare sempre avanti comunque, un po' meno il concetto di fuga magari.
No, fuga. Ma lo dico io, anche nati ore per fuga. Scappare, secondo me. In alcuni
quello per me. La fuga da Sion.
Marco De Gennaro, grazie.
Ciao Marco.
Un piacere, grazie a voi.
Grazie mille.
Buon lavoro. Topless at night, down in Toland, where the blondies and the supergirls fall.
step through the rubble. This is your chance, you're gonna take it. If she can dance, you can make it. She takes off her shoes and runs down the beach. The streets seem so bored, raped and ravaged, with no secrets to reveal. Oh, watch yourself now!
Inedito.
Sì,
diciamo così.
Lonely Night in the Park è il regalo a pagamento, se lo vuoi scaricare, ovviamente, che ha fatto in questi giorni per celebrare i 50 anni di Born to Run. È una delle canzoni che sono state scartate. E sinceramente
non è finita nel disco.
Non è finita nel disco, non è che ci fosse proprio bisogno di metterci questa canzone. Secondo me il disco va bene così com'è, anche senza questa.
Però hanno deciso di monetizzare.
Ma una cosa che non sappiamo più è che sugli album c'era spazio per meno musica di quella.
Durava
che
39 minuti questo disco.
Sì, cioè, volendo ci stava, perché è stata insieme a un'altra.
Ci sarebbe stata forse. Sì.
Ci sarebbe potuta stare, però alla fine hanno votato e hanno deciso Maida no. Come dice appunto Paolo Rigo nel dialetto del New Jersey.
Del New Jersey, sì.
E alla fine è saltata fuori adesso. Sì. Grazie.
Beh, certo, come tutti gli artisti che sono stati in attività per tanto tempo, poi c'è un interesse anche economico, non solo loro, anche delle case discografiche, specialmente per i primi lavori erano quelle che tenevano in mano il boccino, no? Sempre per usare un'espressione del New Jersey.
Certo.
E tant'è vero che molti artisti i soldi veri li fanno con i concerti e non con necessariamente le royalties.
Adesso poi che non si vendono più dischi, ti pagano a passaggi in streaming, quindi niente. Mi sembra che ci voglia più di 10.000 passaggi per fare un euro, un dollaro.
River Tour gli ha fatto incassare 268 milioni
di euro. L'ultimo che è durato 2 anni e mezzo, 2 miliardi e mezzo.
Un miliardo e mezzo.
Quindi i soldi li fanno lì.
Un uomo che ha fatto 3.000 concerti, è più di 3.000 concerti in più di 50 paesi.
E De Gennaro li ha visti tutti.
50.
Sì, infatti lui non comincia se non c'è De Gennaro tra la folla.
Chiede.
Tra l'altro anche nell'ambito, allargando un po' il focus, ho letto da qualche parte che Federer è diventato miliardario. E ha smesso di giocare a tennis da un bel po' già. Quindi
sì, lui ha investito saggiamente.
Sì. È il contrario dei rocker che guadagnano quando si esibiscono dal vivo, i tennisti, quelli che hanno fatto le scelte giuste come Federer, guadagnano praticamente di più dopo che hanno smesso di giocare.
No, anche quando vendi il tuo catalogo per 500 milioni di dollari,
certo, no,
un bel investimento.
Assolutamente.
Meglio l'uovo oggi che la gallina domani, perché poi dopo ci sono le liti per la successione e tutto. Tra l'altro, una delle grandi, secondo me, fortune della famiglia Springsteen è che uno dei tre ci ha tentato di fare il musicista, ma alla fine ha deciso di cambiare carriera, per cui nessuno dei tre figli seguirà le orme del padre.
Dopo, appunto, abbiamo parlato un po' dello Springsteen cantore dei losers, no? Dei perdenti, mm-hmm, della deindustrializzazione. Adesso non è per metterla sempre sulla socioeconomia, però
quello è
rimasto quel disco molto bello, molto riflessivo, molto ombroso, che è The Ghost of Tom Joad, no? Questo personaggio dei tempi della depressione sindacalista, se non ricordo male, sto andando a memoria, quindi prendete con beneficio di inventario. È di nuovo, no, la celebrazione di questa America dimenticata, l'America dei perdenti, ed è curioso che soprattutto in Europa e soprattutto da quelli che, come diceva giustamente Marco De Gennaro poco fa, non parlavano inglese, fosse invece visto come il celebratore, insomma, così, sì, sì, del sogno americano. Sogno americano che parla di broken promises, no, di promesse non mantenute, promesse spezzate, mancate. E la canzone che abbiamo lì pronta per essere messa sul giradischi, no, ma vedo un cenno da parte di Ale Bertone.
Sì, perché a proposito di The Ghost of Tom Joad c'è un piccolissimo ricordo che è anche attuale, che riguarda Pippo Baudo, perché lo ha invitato a Sanremo e Springsteen ha chiesto ufficialmente di essere messo in apertura di programma con i sottotitoli in italiano del testo della canzone, lui soltanto voce e chitarra dal vivo. Era quasi una bestemmia ai tempi cantare a Sanremo dal vivo. E Pippo Baudo che lo presentò, Bruce Springsteen con The Ghost of Tom Jones.
Ecco, una cosa doveva fare. Cioè, con grande affetto, naturalmente, ne abbiamo fatte di peggio anche noi, assolutamente. Però questa canzone qua, anzi no, scusami, questa canzone qua no, perché è la prossima. Questa è una canzone sostanzialmente d'amore, se non ricordo male, Ale, questa You Are Missing.
Sì, che viene da The Rising, il disco scritto sull'emozione dell'11 settembre, un disco proprio anche lì di crisi esistenziale.
Io mi sto immaginando, scusate, una cena tra Sergio Savoia, Marco De Gennaro, Ale Bertoglio
e Bruce Springsteen.
Meglio non farlo.
No, Bruce Springsteen non si presenta a quella cena.
Perché anche lui si annoierebbe.
Si annoierebbe tantissimo.
Ascoltiamo You're Missing, Bruce Springsteen.
Shirts in a closet, shoes in the hall. Mama's in the kitchen, baby and all. Everything is everything. Everything is everything. But you're missing. Coffee cups on the counter, jackets on the chair, papers on the doorstep, but you're not there. Everything is everything. Everything is everything. But you're missing. Pictures on the nightstand, TV's on in the den. Your house is waiting, your house is waiting for you to walk in, for you to walk in. But you're missing. You're missing.
children are asking if it's all right. Will you be in our arms tonight? Morning is morning, the evening falls. I got too much room in my bed, too many phone calls. You're missing. You're missing. God's drifting in heaven, devil's in the mailbox. Got dust on my shoes, nothing but teardrops.
Ci è arrivato un messaggio con tanto di fotografia a dire: guardate che quello che vi dico è vero, un biglietto di un concerto di Bruce Springsteen a Montreal, firmato da Bruce Springsteen. Giovanni era per caso, faceva un viaggio tra gli Stati Uniti e il Canada, si è trovato zaino in spalla là dove quella sera avrebbe suonato Springsteen, è entrato nel palazzetto del ghiaccio dove avrebbe suonato, era lì da solo, non c'era ancora nessuno. A un certo punto arriva un signore con gli occhiali scuri, la macchina fotografica, lui lo riconosce, Springsteen arriva, gli firma il biglietto, poi arrivano tutti gli altri che si accorgono che era Springsteen, però Giovanni ce l'ha fatta, è ancora il biglietto.
La leggenda racconta che quando lui fa i concerti nel nord Italia vada a dormire spesso e volentieri a Villa d'Este a Como, e ha un negozio di abbigliamento preferito in via Milano a Como, dove ogni tanto viene fotografato mentre esce e fa acquisti.
E che bello.
Eh beh, a Villa d'Este va, quindi
di solito
non al, lì al Malpensa.
La classe operaia va in paradiso.
Per la classe operaia bianca che lui cantava, sì. Non hanno sempre funzionato, ma per lui sì.
Lui abbastanza.
Noi siamo contenti per lui. Concludiamo con una cover. Lui ha fatto un disco di cover che non piace ad Ale Bertoglio, no. Ma a me sì. Quindi vedi che il mondo è... E Ale, da questo presenta come punizione così,
velocemente
per
perché se ne arriviamo alle 11
senza ascoltare. Lui ha fatto questo disco perché c'è stato un periodo in cui lui ha cambiato un modo di cantare e ha deciso che voleva fare un disco fatto con le canzoni soul che hanno segnato la sua vita, tra queste anche Night Shift dei Commodores di Lionel Richie, che ascoltiamo già in sottofondo. Un disco di cover volume 1, quindi probabilmente a breve, visto che adesso ha del tempo, uscirà il volume 2. E vabbè, per la gioia di Sergio,
però con un entusiasmo ascoltiamo Night Shift.
Ciao
Marvin, he was a friend of mine and he could sing his song, his heart in every line. Marvin sang of the joy and pain, he opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore. Evermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of crowd. Gonna be a long night, it's gonna be alright on the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift.
it seems like yesterday when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love had lifted us higher and higher. Keep it up and we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore. Wanna be some sweet sounds coming down on the night shift.
On the night shift,
I bet you're singing proud. Oh, I bet you'll pull a crowd. It's gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift.
On the night shift,
you found another home. I know you're not alone. On the night shift, wanna miss your sweet voice, that soulful noise on the night shift.